Radio Librarte, rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Salve a tutti. Benvenuti a Daniele Capra e Felice Cimatti, che sono due degli autori del libro di cui parliamo oggi, L'altro Rev, edita da Quodlibet. Daniele Capra, in realtà con Nico Covri, che non può essere con noi oggi, è il curatore del volume, e Felice Cimatti ha scritto una prefazione. Allora, Daniele Capra, lo introduciamo, è un critico d'arte, un curatore indipendente che ha curato mostre in vari musei, sia in Italia che all'estero, soprattutto nei paesi dell'est. È autore di vari libri per varie case editrici, come Silvana Editoriale, Quodlibet stessa, La Terza, e scrive per il Manifesto, Art Tribune e Art Frame, nonché fa parte del comitato scientifico di REV, che è l'argomento di cui si occupa il libro che presentiamo oggi, e di Trieste Contemporanea. Mentre Felice Cimatti è un filosofo, laureatosi presso la Sapienza di Roma, è attualmente professore di filosofia del linguaggio presso l'Università della Calabria. E a partire dallo studio semiologico dei linguaggi animali non umani, la sua ricerca si focalizza principalmente sulle complesse relazioni tra linguaggio, società, mente e corpo umano, e per questo appunto i suoi studi sugli animali è il motivo per cui è stato coinvolto nel libro che presentiamo, e per questo è oggi anche lui con noi. Pubblicato altri libri che parlano appunto di questo rapporto tra l'uomo e gli animali, o gli animali e gli uomini, la scimmia che si parla, linguaggio, autocoscienza e libertà, nell'animale umano, nel 2000, poi La mente silenziosa, come pensano gli animali non umani, per gli editori
Tanti
riuniti.
libri, dai, tanti libri, non c'è di riguardarli tutti. No,
Noi volevamo fare un po' di pubblicità. Va
grazie.
bene. Ok, allora, noi siamo qua per... Benvenuti, buongiorno. Salutiamo anche tutti i nostri radionauti e le nostre radionaute. Oggi parliamo appunto del libro L'altro Rev, che è il titolo appunto di un volume che racconta la storia fino a 2 anni fa, di Rev, che è appunto una residenza d'artista che si è formata a Trevignano di Nese da parte di due artiste, Tiziana e Isabella Pers. Ed è una residenza particolare che intanto è nata con l'incontro con un artista, Adrian Paci, e questo è molto interessante sottolineare come siano importanti gli incontri, no? E le relazioni, che è uno degli argomenti di cui parla Cimatti nella sua prefazione, uno degli elementi centrali, degli argomenti centrali. E quindi questo libro racconta un po' la storia di cosa è successo in questi anni, di queste residenze. Residenze che sono in qualche modo dedicate agli animali e che hanno al centro il tema della nostra relazione con gli animali. Allora, io farei la prima domanda a Daniele. Daniele, allora, com'è che nasce questo libro? Perché?
Nasce da una necessità che era ripercorrere una storia che non avevamo mai messo in ordine ed è stata anche, come posso dire, un'occasione di natura squisitamente celebrativa. L'azienda Vulcano, che è stata in qualche maniera presente alla nascita di Rave, anzi, è essa stessa nata da una delle serie degli incontri di Rave. Voleva promuovere la propria azienda, i 10 anni della propria azienda, e ha pensato di realizzare un libro che raccontasse come essa stessa era nata a partire proprio da Rave. Quindi il libro, in realtà, questo era il pretesto, poi il libro è diventato un'analisi in forma dialogica di tutto ciò che è successo a Rave, quindi dell'esperienza della residenza, come è maturata la relazione con gli artisti, come si è strutturata la residenza col tempo e anche come il pensiero di tutte le persone che hanno partecipato è cambiato, si è modellato nell'arco dei tempi e delle relazioni. Quindi ripercorre una dozzina di anni dell'avventura di Rave e in qualche maniera racconta la centralità delle relazioni, la centralità del confronto. Allora, che cos'è Rave? Innanzitutto, Rave è uno spazio fisico in cui vivono degli animali che sono stati sottratti all'industria alimentare grazie a delle performance, a degli scambi che l'artista Tiziana Persa ha fatto con essenzialmente allevatori e commercianti di carne. In che modo? In buona sostanza, lei propone a queste persone uno scambio per cui un'opera della stessa dimensione dell'animale viene data in cambio a un animale vivo. Quindi un'opera, una pittura con un contratto consente a quell'animale vivo di rimanere tale, di non passare, di non venire macellato, di essere
Scusa,
salvato.
della stessa dimensione vuol dire che, per esempio, un cavallo è dipinto in scala 1 a 1, un cane,
Esatto,
ok.
esatto. Cioè, quindi se, non so, il cavallo algarrese è alto 1,60 m e la lunghezza è tale, l'opera è tale. Quindi le dimensioni animali, dimensioni dell'opera. C'è un 1 a 1, c'è un 1 a 1, insomma, no? C'è questa cosa qui. E nell'arco degli anni sono stati salvati molti animali che poi sono stati anche dati, condivisi ad altri animalisti o in qualche maniera dati in affidamento a dei santuari. In questo luogo, quindi è un luogo di libertà, è un luogo in cui gli animali possono essere se stessi, è nata questa residenza su un'intuizione come dicevi tu prima, di Adrian Paci, che ha visto in quel luogo uno spazio possibile per compiere una ricerca di arte contemporanea. Ogni anno abbiamo avuto un artista che è venuto in questi luoghi per un periodo che varia da 3 mesi scusate, da 3 settimane a 3 mesi, compatibilmente alle esigenze, e quindi ha assaporato, vissuto quei luoghi, e a ciascun artista è stato chiesto di realizzare un'opera che in qualche maniera affrontasse il tema del potere, il tema delle relazioni tra animali umani e animali non umani. E gli
Va bene,
artisti.
adesso poi entriamo ancora
Sì.
meglio in questo discorso, però volevo che tu chiarissi una cosa, perché tu prima hai detto che le opere appunto vengono date in adozione, cioè le opere, scusa, gli animali salvati vengono poi dati in adozione oppure affidati a dei santuari. Ora, la persona normale, diciamo, cioè, la persona normale, quando uno sente la parola santuario, pensa appunto a qualcosa legato con una chiesa, un convento, insomma, eccetera. Però mi sembra di capire che questi santuari non sono delle chiese o dei conventi, insomma, delle luoghi religiosi. Puoi spiegarci cosa sono?
Sì, diciamo che è santuario con l'idea di un luogo in cui si celebra la vita nella sacralità di tutti i giorni e senza che appunto vi sia una distinzione come posso dire, di valore e di importanza. Per cui è un luogo in cui un animale in qualche maniera vive e non ha bisogno di fare qualcosa di utile agli uomini. Naturalmente, molti degli animali, pensate agli animali
Ma
addomesticati,
sono dei luoghi in cui c'è qualcuno che si occupa di loro oppure uno, sono lo
sì, ci
stato
sono dei
bravo
luoghi,
come
sì,
me?
generalmente sono boschi, recinti, appezzamenti in cui gli animali vivono, compatibilmente alle loro caratteristiche. Pensate poi che molti degli animali addomesticati hanno bisogno di una relazione rispetto all'uomo. Un cavallo in natura vive da solo, un cavallo che è stato domesticato non è più in grado di vivere in natura, per cui ha bisogno del cibo, dell'acqua, delle cure mediche e via di seguito, insomma.
Ok, grazie. Adesso vorrei chiedere a Felice Cimatti alcune cose di cui lui parla nel suo testo. Allora, una delle cose che leggendo il testo ho pensato, che appunto come fa ogni filosofo, si interroga sull'oggetto ovviamente di cui si sta occupando, in questo caso appunto dell'animale e dell'arte. Quello che lui dichiara è che il suo testo appunto, è indirizzato alla relazione tra gli animali e gli umani. Però io ci vedo anche in questo suo testo un interrogarsi su che cosa è l'arte, che è una cosa su cui si interrogano tutti i filosofi. E lo fa pensando non solo agli uomini, ma anche agli animali, ovviamente, ponendo la questione se questi ultimi sanno cos'è e se gli interessa, insomma. Cimatti.
Intanto, grazie per questo invito. Sì, ci sono varie questioni che si intersecano in quel testo. La prima cosa che direi è che agli animali non interessa l'arte, e io credo per buone ragioni. In fondo, l'arte è probabilmente il nostro modo, per avere rapporto con, diciamo, per avere un rapporto non utilitaristico, non, in vista di qualche cosa con la vita, con l'esperienza, con il mondo. L'arte è un po' il nodo che hanno gli umani, credo, per avere rapporto con la meraviglia del mondo. Ora, gli animali, secondo me, non hanno bisogno dell'arte perché non si sono mai allontanati dal mondo. In fondo, il problema della meraviglia per il mondo, si può porre soltanto per qualcuno che si è allontanato dal mondo e quindi un po' lo vede a distanza, lo vede soltanto come oggetto di uso, come oggetto, come materiale, come base per fare qualcos'altro. Intesa in questo senso, immaginare un rapporto fra arte e animalità, nel testo dico, non è tanto un'arte che abbia per oggetto so, un quadro che raffiguri un cavallo oppure un affresco in cui troviamo delle scimmie, ma non c'è bisogno di parlare di avere come oggetto, l'animale, perché questa sia un'arte che abbia a che fare con gli animali. Forse più ambiziosamente dovremmo un po' immaginare un tipo di esperienza che sia simile a quella che hanno gli animali rispetto al mondo, da quello che se ne può intuire naturalmente, perché non sappiamo quello che passa per la testa di un animale non umano. L'idea sarebbe provare a fare esperienza del mondo in questo modo totalmente esposto, non mediato intellettualmente, non ragionato con la meraviglia del mondo. In questo senso possiamo dire che l'arte è sempre animale, quando è arte, cioè quando raggiunge questa capacità di aderire alla pienezza del mondo. E, al contrario, molta arte, oggi è molto diffusa questa arte che pensa di affrontare il tema dell'animalità in modo tematico e quindi raffigura animali, parla degli animali. Io credo che sia arte poco interessante proprio perché non coglie questo aspetto trasformativo dell'essere animale nei confronti del mondo, ma pensa soltanto sia un modo per raffigurare. Farci vedere un animale, quindi non so, fanno un quadro in cui c'è gli occhi di una scimmia che ci guardano. Io non credo che questo abbia molto di artistico, proprio perché non coglie il punto, la potenza trasformativa dell'animalità. E a me interessava l'esperienza di Rave perché invece ci stanno effettivamente gli animali non umani e quello che mi sembra di capire da quell'esperienza è che gli animali trasformano le pratiche degli artisti. Non sono l'oggetto delle pratiche, sono essi stessi agenti delle pratiche che li riguardano e questo potrebbe essere un modo, io credo, per prendere sul serio la lezione dell'animalità, no? Quel mio saggetto si conclude dicendo non sono le capre che hanno bisogno dell'arte, ma l'arte che ha bisogno delle capre, perché delle capre? A parte che no, anche il nostro curatore ha questo cognome interessante che in qualche modo magari forse designa un destino, chissà poi, chissà quante volte gliel'hanno chiesto. Questa domanda, hanno fatto questa domanda, ma l'idea sarebbe proprio di prendere l'esempio dall'animalità più che farne un oggetto di rappresentazione, vedere il mondo come lo può vedere un animale.
Allora, Daniele, ci sei ancora?
Sì,
Scusa
certo.
per questo gioco così facile, Daniele.
No, no, non ti preoccupare.
No, vabbè, ma è un'altra tautologia. Devo dire che è venuto in mente anche a me pensarne così ironicamente. È una cosa simpatica. Tra l'altro è l'unico che potrebbe scampare, come dire, per fare un gioco alle invettive di Sgarbi quando uno gli dice alla persona capra, capra, capra. cioè a lui gli farebbe, come dire, un baffan, sarebbe un elogio in questo modo, l'unico a poter resistere. Una cosa che mi viene da chiedere, questo a tutti e due, adesso prima di entrare specificamente diciamo nelle varie o in alcune delle varie residenze, perché appunto il libro è fatto, diciamo, di un'intervista, un dialogo tra Daniele Capra, Nico Corvo e Isabella e Tiziana Aperto, proprio su tutte le esperienze, come loro hanno iniziato sia a fare le artiste e sia poi come si è svolta tutta, diciamo, la residenza a Rev fino al punto, insomma, dell'intervista. Poi sono ovviamente tutta una serie di immagini, che sono quasi tutte di animali, ovviamente, sia di fotografie che riguardano le residenze, sia poi anche di disegni, poi l'apparato bibliografico, insomma, le mostre, insomma, i vari apparati. Una cosa che mi ha colpito, e questa è una domanda per entrambi, appunto nel libro ci sono pubblicati tutta una serie di disegni fatti da vari artisti e non solo, comunque di persone partecipando alla residenza. Ora, la maggior parte di questi disegni di animali, ho notato, che riguardano i visi degli animali, cioè la parte dell'animale disegnato, perché sono tutti disegni, in alcuni casi c'è anche un po' di colore, acquarello, qualche inchiostro così, ma sono disegni. I disegni dell'animale tutto intero sono molto minori rispetto ai disegni che riguardano i volti, i visi degli animali. Questo ci dice sicuramente qualcosa. Tu ti sei dato, l'hai notato questa cosa, Daniele, e anche Cimatti, anche tu avresti qualcosa sicuramente da dire, insomma, su questa cosa. Perché gli artisti si concentrano più sul volto dell'animale che non sotto il corpo intero.
Allora, la sezione, comincio io, Felice, la sezione con gli animali è molto importante perché sono i ritratti degli animali salvati e c'è una questione molto interessante su cui tanto abbiamo ragionato, che di solito noi diamo i nomi solo agli animali domestici, in buona sostanza solo i cani, i gatti, mettiamo il pappagallo, ma già l'uccellino comincia a essere complicato. Insomma, nella nostra abitudine tendiamo a attribuire un'identità precisa con un nome. Questo è un meccanismo, una dinamica che noi facciamo come uomini, solo agli animali con cui abbiamo un rapporto di natura affettiva. E la scelta per quella lunga galleria di ritratti che sono stati realizzati in maniera da Isabella e da Tiziana Perse è stata quella di trattare gli animali nella loro identità come fossero con la stessa modalità, le stesse tipologie di rappresentazione, la stessa iconografia che di solito viene impiegata per rappresentare gli uomini. Questa è una, diciamo così, è una scelta di natura politica. Vi faccio un esempio. Tutti gli animali hanno un nome e tra di noi ci siamo chiesti come chiamarli, no? Per cui, non so, per esempio, il cavallo è Cico e l'abbiamo menzionato, Cico, il cavallo Cico e poi successivamente Cico. Perché a Rave l'animale ha questo, diciamo così, ha questa doppia presenza, risponde al regno degli animali con le logiche, con le lo gli animali non umani, con le logiche degli animali non umani, possibilmente, perché ovviamente non è sempre possibile farlo nel 100%, ma col tentativo di rispettarla e quella logica, e poi alle modalità invece del regno degli animali umani, con certe caratteristiche che lo rendono tale. Quindi c'è stato questo tentativo che noi facciamo sempre di rendere, come posso dire, paritario questo tipo di rapporto. E penso che in questo ci sia anche il desiderio da parte di tutti di costruire una relazione diretta, non mediata da una logica di specie, per cui io non sono di fronte a una capra, ma sono di fronte a quella capra che ha quel determinato nome. Non sono di fronte a un asino, ma l'asino ha il suo nome. Questa è una questione, è un po', come posso dire, è un po' come la differenza tra chiamare le persone quando si è in un contesto conosciuto, tra le persone esclusivamente per cognome, oppure avere quel senso di relazione per cui si possono chiamare direttamente per nome. Ecco, questo è un po' un tentativo, l'ho detto in maniera maldestra, ma questa è la logica che abbiamo cercato di utilizzare. Una piccola aggiunta, c'è anche un aspetto, penso, che derivi dalla necessità di una relazione del guardare, dell'essere guardati. Che non è secondario, cioè le opere sono un ritratto e quindi c'è questa idea in cui, come posso dire, c'è una forma anche di scambio tra il soggetto che guarda e l'oggetto che è guardato, che diventa esso stesso soggetto guardante.
Grazie. Cimatti, tu dire qualcosa sul fatto che appunto che la maggior parte degli animali sono stati disegnati sul viso, insomma, rappresentando il viso.
Guarda, cioè, un po' la parte della risposta l'ha data ora Daniele. Io ci metterei un altro elemento però, perché che è collegato a quello che dicevo prima. Riesce molto difficile figurarci gli animali in quanto animali. In quanto animali vuol dire diversi da noi, molto diversi da noi. E quindi se noi cerchiamo negli animali gli occhi, è perché nel volto umano gli occhi è un po' la prima cosa che cerchiamo di individuare. E quindi cerchiamo di fare la stessa cosa anche con gli animali non umani, il che questo ha il vantaggio enorme, no, di uscire dall'astrazione, come diceva poco fa Daniele, e vedere quell'animale lì, quella capra, quel coniglio. Dall'altro lato, però, c'è un po', c'è anche la possibilità, quindi in qualche misura anche il rischio, che tu vedi nell'animale qualcosa che l'animale non solo non è, ma non intende essere, non vuole essere. Per esempio, no, sul nome, sull'avere un nome. Io non sono convinto che sia così un bisogno dei viventi essere nominati, perché nel nome c'è sempre un po' un comando, una specificazione, quello che devi essere. E in fondo, no, pensiamo, nella Genesi, il comando, il potere degli umani sugli animali comincia proprio dando loro un nome. Quindi, secondo me, in questa cosa, in questa raffigurazione basata soprattutto sui volti, c'è da un lato l'ambizione, no, degli artisti, delle artiste, di stabilire una relazione più effettiva con il vivente non umano, quindi di essere più vicino, più prossimo. Però dall'altro lato c'è l'altro rischio, che è quello di umanizzarlo troppo, il non umano, rischiando in qualche misura di perdere un po' la sua originalità, la sua singolarità. Per questo a me sembra che forse l'aspetto più interessante dell'esperienza di Rave sia proprio nella dimensione dell'incontro, un incontro che è egualmente trasformativo sia della capra, torniamo all'esempio di prima, della capra con l'artista, sia l'artista con la capra. Ecco, dell'incontro si creano possibilità di sviluppo, di movimento, di, se vogliamo, anche proprio di esperienza, perché cos'ha di interessante l'incontro? Nell'incontro non c'è un umano che incontra una capra, ci sono due corpi che si incontrano. Che cosa ne sortisce da quello, ne può venire fuori da quell'incontro? Non lo sappiamo in anticipo, lo scopriremo proprio attraverso quell'incontro. Ecco, e quell'incontro lì è trasformativo. Un'arte, diciamo, animale, un'arte animalesca, credo che sia quanto più è vicina a quell'incontro, quanto più effettivamente può essere efficace anche per gli obiettivi politici che può avere, no, l'idea rispetto all'idea della salvezza degli animali, del combattere lo sfruttamento e tutti i temi che poi sono dietro anche questo libro, l'altro Rave.
Sì, poi anche probabilmente perché quando noi cerchiamo di comunicare con gli animali, di solito in qualche modo anche inconsciamente li umanizziamo, ci parliamo guardandoli in faccia, insomma, no?
Esattamente.
Ecco. Bene, e torniamo adesso invece alle residenze, no? Tra l'altro questa sigla Rave, Daniele, cosa vuol dire? Che praticamente...
Sì, Rave è un acronimo, al contrario,
Infatti.
e l'acronimo è East Village Artist Residency, è messo Rave e nel logo è segnato con una freccia sinistroversa. Quindi è nato da un gioco, è nato da un gioco. Tra l'altro, anche il titolo del libro, L'altro Rave, è nato in una, come posso dire, anche con una piccola, con una sottile così, idea politica. Non so se vi ricordiate le questioni politiche di cui si è dibattuto l'anno scorso sui rave e sull'autorizzare e non autorizzare i
Ma sì,
rave.
certo.
Ecco, noi abbiamo pensato di chiamare il libro L'altro rave proprio per questo aspetto qui, per dire che un altro rave, altre modalità sono possibili, insomma, e quindi altro rave c'era questo gioco qui, insomma, ecco. Sì, questa è l'origine del nome, insomma, ecco.
Un'altra cosa che ho notato è che in queste residenze, tre artisti, cioè Paci, Modov e Kubrick, sono dei paesi dell'est, Albania, Bulgaria, Croazia. Poi tre italiani, una guatemalteca e un altro argentino, c'è cioè Galindo, Saraceno. Quindi abbiamo, e poi l'Italia con la Liliana Moro, Stampone, Diego Perrone. Abbiamo praticamente l'Italia, poi i paesi dell'est e Sud America, diciamo, centro-Sud America, manca completamente, diciamo, Stati Uniti e l'Europa anche, insomma. Così via. Com'è che vengono scelti gli artisti? Com'è che sono venuti fuori queste aree geografiche, non anche altre?
È frutto delle relazioni che noi abbiamo ed anche della casualità. Ovviamente ci sono molti artisti che noi stimiamo. No, vi assicuro che per arrivare a definire non solo l'artista, ma anche la possibilità che quell'artista venga rispetto, diciamo così, i 1.000 impegni, considerate per esempio il fatto che molti artisti insegnano oppure non sono reperibili in certi momenti dell'anno. Noi siamo costretti, per esempio, a fare la residenza per una questione di climatica e perché poi diventa un pochettino complicato di farla in buona sostanza tra giugno e fine agosto, primi di settembre. Ci sono tante questioni. Quindi, come posso dire, non ultime, poi anche un'altra cosa che è anche la conoscenza diretta, perché avere una residenza vuol dire passare del tempo. E anche sapere che le persone sono delle persone, come posso dire, con cui si può instaurare una relazione, è sicuramente importante. Per cui tutte queste casualità, ci hanno portato a scegliere degli artisti di volta in volta senza realmente un criterio di natura geografica, distributiva. Di sicuro, come posso dire, abbiamo avuto artisti che in qualche maniera si erano occupati di questi temi. E anche artisti che non avevano avuto a che fare nella costruzione del rapporto tra animali umani o non umani. Questa è una cosa interessante. E in qualche maniera, diciamo così, che la residenza cerca di sfidare l'artista, di porgli magari un tema ulteriore. E questo spesso si vede anche negli anni successivi. Vi faccio un esempio con Thomas Saraceno. Quando è stato ospitato Thomas Saraceno in un progetto che è stato realizzato insieme all'Università di Milano, al Politecnico, e all'architetto Boeri, ci siamo occupati molto della questione della definizione della casa degli animali, che cos'è la casa, come è strutturato. Saraceno, sapete, ha lavorato molto con i ragni, no? E quindi cercando di
Certo.
sfruttare le capacità costruttive architettoniche, che questi tipo di animali consentono. E beh, l'ultima mostra di Thomas Saraceno alla Serpentine è tutta costruita con l'idea di dare un rifugio, di dare un rifugio agli animali del parco a Londra, e in uno spazio che è un po' cittadino e un po' naturale, no? È uno spazio di confine in cui si sovrappongono due cose, due modalità. Penso che quello sia anche frutto proprio, cioè, molti degli effetti di ciò che produce la residenza non è solo l'opera, ma un cambio di atteggiamento delle domande ulteriori che gli artisti si portano. Quindi il bello è scoprire che poi quel tipo di esperienza ne genera altre. Per questo, quindi, la casualità porta comunque dei frutti, insomma, ecco.
Se posso aggiungere una cosa a questo che dice Daniele, era un po' quello che
Certo.
dicevo prima rispetto alla, no, produttività degli incontri. Soprattutto gli animali fanno un uso tutto molto particolare, non prevedibile in anticipo delle occasioni che hanno di stare vicino agli esseri umani. Ecco, usare queste possibilità, secondo me, è un po' quello che dicevo prima rispetto a immaginare una forma di arte che prenda sul serio l'animalità, eh? Prenda sul serio anche questo aspetto contingente, fortuito, imprevedibile, della relazione. E questo io credo che sia, cioè, forse è il frutto, da un punto di vista anche proprio della riflessione filosofica, più interessante, di Rave, perché è un'occasione più che per parlare di animali, proteggere gli animali, è un'occasione per farsi trasformare dagli animali. Ecco, in questo modo smettono di essere l'oggetto della nostra attenzione, dei nostri rimpianti, dei nostri sensi di colpa, ma partecipano attivamente alla costruzione di qualcosa di nuovo.
Sì,
E che
questo
poi
io.
ti dicevi, Daniele?
Eh sì, penso che questo sia assolutamente importante, cioè tutta la parte non programmata è in qualche maniera la parte che determina il reale cambiamento. Questa è la sensazione della residenza, è che tutto quello che non si ha, a cui non si è pensato è quella che in realtà è quell'aspetto che in realtà incide nella testa dell'artista. E penso che questa libertà di cui parlava Felice, di libertà dell'incontro che gli animali hanno, di non dover programmare, ma di riuscire a avere il massimo da un'esperienza, senza avere alcuna forma preordinata, sia la reale ricchezza di Rave. Vi faccio un esempio, l'opera che ha fatto Igor Grubic durante la residenza, ha generato altre opere, per cui da un video lui ha realizzato un film, un cortometraggio, una serie successiva di campagne, per cui, come posso dire, la capacità di generare al di là delle no di generare qualcosa al di là delle nostre matrici previste è la vera ricchezza della residenza.
Appunto, di alcuni artisti abbiamo già parlato, evocato il lavoro e anche la partecipazione, di altri meno. Secondo voi, cioè, questo forse più per Daniele, che è presente durante le residenze, di questi vari workshop di cui parliamo qui, è chiaro che ogni scarafone è bello, mamma so, tutti gli artisti sono uguali, però voglio dire, c'è stato qualche artista o qualche lavoro che tu hai sentito più vicino, che ti ha preso di più, insomma, anche perché non l'artista che ti interessa di più, perché ci possono essere degli artisti di una, ma più di altri, però quando fanno un certo tipo di lavoro, magari rendono di meno, e altri che ti sono più lontani rendono di più.
Beh, allora, io devo dire la verità, è che avendo la possibilità di partecipare e partecipare a tutte le fasi, questo spesso non è solo l'opera in sé, ma anche quello che puoi rubare dall'incontro, quello che puoi portarti a casa di un incontro. Non nascondo che, per esempio, con Adrian Paci l'opera è veramente molto bella e in qualche maniera non è soggetta, è un'opera in qualche maniera atemporale, cioè non ha alcuna definizione che ti permette di dire quella è realizzata in quel momento. Per esempio, quella è stata un'opera molto importante, ma è stata importante la relazione con Adrian, che per esempio, rispetto il fatto delle proprie ambizioni, della costruzione della propria. Come posso dire, delle cose significative della propria vita, mi dice: guarda, io penso che tanti artisti abbiano l'ossessione del controllo della propria vita o il controllo delle proprie opere. E mentre la propria vita e l'opera stessa è un animale. Nel momento in cui c'è ha qualcosa, c'è un elemento che l'aggrega, ha la sua libertà e tu non lo puoi controllare. Puoi in qualche maniera puoi in qualche maniera venirci a che fare, però al suo corso. E lui, per esempio, mi ha fatto un'osservazione molto, molto intrigante e mi dice: molti artisti soffrono l'idea del controllo, non riescono a dare all'opera quella forma di autonomia rispetto alla propria identità e quindi diventa l'ossessione della proiezione della propria identità. Mentre se la consideri un animale, sai che lei vive indipendentemente da te. Al suo respiro, al suo battito cardiaco, e tu devi anche esserne conscio che ci sono delle cose che non puoi controllare, che ti sfuggono, insomma. O per esempio, io devo dire, trovato molto bella l'opera di Liliana Moro
Ecco,
e
questo però volevo chiedere qualcosa su quell'opera di Liliana Moro a Felice Cimatti, perché queste sono tutte le opere d'arte, ovviamente parlano del linguaggio perché l'arte è un linguaggio, ma l'opera di Liliana Moro, di cui tu stavi citando, nasce sulla richiesta dell'artista di voler lavorare sul suono, che è una sua caratteristica, vuole lavorare sul suono. Poi, vabbè, lei ha fatto con una scultura un neon, disegni di un pesce molto semplice. Che non vuol dire semplicistico, però comunque diciamo, la parte più interessante è quello che lei chiede di voler lavorare sugli animali che non parlano, no? Giusto? Però poi si viene a scoprire che comunque tutti gli animali parlano, anche quelli che, non che a noi non sembrano che non parlino. Quindi su questo, gli animali che parlano, sul parlare degli animali, quindi sul linguaggio dell'animale, mi piacerebbe sentire interventi di Cimatti, poi ovviamente anche tu, Daniele.
Guarda, è collegato al discorso che facevamo prima degli occhi, no? Allora, vogliamo che gli animali abbiano gli occhi, fra l'altro questo pone un problema con i tantissimi viventi non umani che non hanno occhi o ce li hanno in posti strani o ce l'hanno più di uno e poi vorremmo tanto che parlassero, perché per noi il parlare è la modalità principale di relazione con gli altri. Quindi invece provare a stabilire appunto un incontro con chi non parla. Con chi radicalmente non parla, secondo me è un po' quella vicinanza alla dimensione animale di cui parlavamo prima. Perché dobbiamo per forza aspettarci che gli animali parlino? Perché dobbiamo aspettare per forza che vogliano comunicare con noi, che abbiano qualcosa da dirci? Perché non sopportare invece il silenzio degli animali, senza cercare di interpretarlo o di comprenderlo o di assegnargli un significato? Era un po' quello che dico fin dall'inizio, no? Provare a fare esperienza del mondo come lo può fare un animale che non ha bisogno di dire che il mondo è bello o che di dirci qualche cosa. L'animale è così contento del mondo che non dice niente, proprio perché non c'è niente da aggiungere alla meraviglia del mondo. E in questo senso un'arte animalesca è un'arte che condivide questo atteggiamento di stupore, di gioia nei confronti del mondo, e quindi hai ragione, no? Quello è un tipo di lavoro che più si è fatto toccare dall'esperienza dell'animalità, direi.
E poi al disegno, cioè la costruzione di un sillabario è legata all'opera di Giuseppe Stampone, no? Il sillabario animale. Daniele.
Sì, questo è stato frutto, tra l'altro, un'opera che è frutto di un laboratorio ed è stata in qualche maniera molto problematico la gestione perché c'è stata la pandemia durante proprio in quel momento lì. Ed è un sillabario in cui, in buona sostanza, ragazzi della terza elementare della scuola del paese hanno deciso in forma autonoma, le parole di questo sillabario. Quindi non erano imposte come generalmente capita, ma le hanno scelte loro, diretti dall'artista, da Tiziana Isabella e dalle insegnanti, dalle maestre, e l'hanno scelta insieme. Questa è stata una questione molto intrigante perché in qualche maniera era un modo per fare quell'azione di cui parlava prima Felice, no? Che in un certo momento nella Bibbia si dice che gli uomini hanno il privilegio di dare un nome alle cose, no? E costruiscono una propria gerarchia di nomi, un proprio ordine di nomi. Ecco, c'è cercato di attribuire al sillabario una libertà delle persone nel generare con i propri immaginari, con le proprie abitudini, le parole. Che vengono generalmente rappresentate, che sono i simboli delle lettere, insomma, sono l'elemento generativo di tutta la lingua. Quindi un sillabario non subito, ma costruito su misura.
E comunque diciamo, l'esperienza dei workshop è presente in quasi tutti gli artisti che hanno fatto la residenza, quello di fare dei workshop con bambini o comunque con persone del territorio, no? Per esempio Perrone, il suo lavoro è stato praticamente quasi solo un workshop in generale. E poi era interessante questa cosa che lui si affezionava subito a una capretta, stava sempre con la capretta.
Pedro.
Pedro, sì, però ecco, questo mi fa anche pensare che Perrone nel 2000 ha fatto una serie di opere fotografiche che sono tra le più belle, insomma, dei suoi lavori, che appunto era si tratta di foto in cui ci sono degli anziani di paese, del terzo paese, lui proviene da un paesino, provincia di Asti, che tengono in mano delle enormi corna di vari animali, da animali come il bue, l'alce, i cervi, insomma, via dicendo. È come dire, mettendo insieme due realtà, tra virgolette, in via di estinzione, non in senso fisico, anche se ovviamente un anziano è più vicino alla morte di diciamo di un bambino, ma in senso che sono persone che vengono comunque marginalizzate, no? Quindi mi faceva venire in mente questa idea sul percorso della vita.
Sì, nell'opera di, sì, nell'opera di Diego Perrone c'è anche questo aspetto del ribaltamento, perché in buona sostanza lui ha ceduto il proprio potere, no? Cioè è come ha ceduto il trono dello scegliere qual era il contenuto visivo della videocamera, quindi lui non era più colui che era dietro la videocamera, ma ha trasformato i bambini nei decisori, cioè in coloro che decidevano quali fossero le immagini. Quindi lui ha realizzato in buona sostanza un montaggio di questi giochi di bambini in cui i bambini si disegnavano l'un l'altro nel proprio corpo, quindi cercavano di utilizzare il corpo dell'altro per disegnare, e tutte le immagini, per esempio, sono traballanti perché non sono fatte da mano salda, sicura, preparata, ma sono fatte da mano incerta, che non ha idea, che non ha confidenza col mezzo. Quindi è un gesto di ribaltamento, no? È come
Beh,
cedere il
poi
trono.
insomma, come dice Perrone, soprattutto si disegnavano sui piedi, partivano dai piedi,
Sì, dai
quindi
piedi.
come un'arte fatta con i piedi. A proposito di piedi, due parole sul lavoro di Moudov, che praticamente come opera costruisce questo pavimento con molle di sassolini che ti entrano nella scarpa e che poi citi anche nel tuo testo, proprio per dire appunto che l'arte è qualcosa che ti mette in discussione, come un sassolino nella scarpa che non ti dà pace e ti fa chiedere continuamente delle domande, cercare delle risposte.
Sì, no, guardate, sì, è vero, c'è questo elemento che in fondo ritorna in tutto quello che abbiamo detto finora. Un'arte animalesca è un'arte che non ha già la risposta anticipata, non sa già quello che si aspetta da te, e anzi che ti espone continuamente a questa sorta di incertezza, perché vedere il mondo come lo vede un animale è molto difficile per un essere umano. E quindi in questo senso è un po' un'avventura, un fastidio anche. Credo che cioè, complessivamente i lavori che ci sono qui dentro Rave, e in questo libro in particolare, vadano in questa direzione. E ribadisco questo, che è l'ultimo punto su cui vi devo lasciare, ma è l'importanza proprio di questo elemento, di non conclusività di questo tipo di intenti. Cioè, non c'è un messaggio, anche se implicitamente uno può leggere questi lavori come lavori che hanno anche una finalità politica, mettersi dalla parte degli animali. Credo che questo passi in secondo piano rispetto al tipo di esperienza trasformativa che la vicinanza con gli animali non umani produce negli artisti. E potremmo dire veramente che questo elemento di contingenza è l'elemento forse più interessante, no? Di imprevedibilità. Un'arte che è capace di non farsi spaventare da questo elemento prende sul serio, diciamo, il punto di vista degli animali.
Grazie Cimatti per essere stato con noi. Daniele, tu volevi aggiungere qualcosa perché siamo proprio in chiusura.
Solo una piccola cosa, che quel posto è visitabile, quindi oltre a parlare del libro, per me era importante capire e raccontare questa esperienza, che quel luogo è visitabile. Anche il libro è stato strutturato con l'idea di essere visitabile, cioè il fatto di condividere. Il libro è costruito in maniera tale di avere immagini, di essere condotti dalle immagini o condotti dall'esperienza del testo. Come quel luogo si può visitare, essere condotti dall'esperienza con l'animale o semplicemente dalla vista del paesaggio. Quindi approfittatene, basta scrivere una mail e si può vedere quel luogo.
Bene, allora grazie a
Grazie a
Federici
tutti. Ciao
Cimatti e grazie a
Daniele.
Andrea Capra per
Grazie,
essere
buona
stato con
giornata a
noi.
tutti.
L'altro Rave, East Village Artist Residence, a cura di Daniele Capra e Nico Covre, edizioni Quadlibet. Salutiamo tutti i nostri radionauti, alla prossima. Radio Libraste.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.